Qui su Radio Pico affrontiamo un argomento di cui si parla ancora poco, ma che è bene invece approfondire. E lo facciamo con Andrea Parlangeli, caporedattore della rivista Focus. Benvenuto su Radio Pico.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno Andrea. Allora, oggi parliamo degli agenti IA, agenti di intelligenza artificiale. Ma che cosa sono esattamente? Che caratteristiche hanno?
Allora, gli agenti sono qualcosa di cui sì, in Italia non si parla tantissimo, ma negli Stati Uniti in realtà se ne parla già molto e forse in maniera anche un po' esagerata. Diciamo che gli agenti sono delle entità informatiche che sono autonome, hanno la caratteristica di essere autonome e di risolvere alcuni problemi. Diciamo, la pretesa è quella che noi ci rivolgiamo a loro e loro ci risolvono una serie di problemi. Magari ci rivolgiamo con una richiesta molto generica e loro vanno subito, come se fossero degli esseri umani, vengono a servirci. Se vogliamo li possiamo in qualche modo personificare, no? I meno giovani ricorderanno il film Matrix, che ormai è già qualche anno, in cui c'era l'agente Smith che combatteva contro il protagonista Neo. L'agente Smith era un'entità puramente informatica. Ecco, gli agenti sono qualcosa di simile ed è un'idea che ha radici molto antiche nell'informatica, ma che recentemente si sta sposando proprio con l'intelligenza artificiale. Tutti i maggiori produttori oggi propongono sul mercato un esercito vero e proprio di agenti che sono già presenti sul mercato e che servono a risolvere una serie di veri o presunti problemi e esigenze da parte dei consumatori, cioè di noi.
Ecco, mi sembra di aver capito quindi che di questi agenti di intelligenza artificiale ce ne siano già. Ecco, c'è un esempio che possiamo dare per i nostri ascoltatori?
Beh, ce ne sono vari. Per esempio si può pensare al Copilot di Microsoft. Oppure c'è Google che ha lanciato recentemente il Project Manager per fare le ricerche. E ci sono degli agenti su Amazon Web Services, agenti di Amazon, ci sono dei videogiochi. Possiamo pensare anche come degli agenti molto semplici, gli aspirapolvere che si muovono per la casa in maniera autonoma e svolgono il loro compito, che è quello di pulire appunto, no? Come il Roomba per esempio, che è stato un po' forse il primo, quello che ricordano comunque tutti.
Ecco, una piccola curiosità, quindi anche tipo ChatGPT o OpenAI possono essere considerati degli agenti di intelligenza artificiale o sono una pura intelligenza a parte?
Allora, diciamo, queste sono intelligenze artificiali a tutti gli effetti. L'agente nasce quando un'intelligenza artificiale viene unita a un'interfaccia e a una struttura un po' più elaborata che gli consente di essere autonoma. Normalmente noi a ChatGPT ci rivolgiamo facendo delle domande e quindi poi lui ci risponde su queste cose specifiche,
certo.
Diciamo. Ecco, la gente invece si attiva per svolgere una serie di compiti. Per esempio, se abbiamo la gente che si occupa per esempio di fare acquisti, gli possiamo chiedere di organizzarci il weekend. Questo è un esempio teorico, perché non c'è ancora una cosa del genere. Un agente di questo tipo andrebbe sul web, cercherebbe la città dove vogliamo andare, si preoccupa di trovare i biglietti aerei e di prenotare l'albergo, di trovarci proporci quantomeno un intrattenimento e quindi di organizzarci il weekend come gli avevamo chiesto in modo generico. Allora, il problema è che questa è la promessa degli agenti e prima che effettivamente possano funzionare in maniera utile e precisa secondo le esigenze che gli diamo noi in questa direzione,
sì.
Però diciamo questo è un futuro ancora lontano, abbastanza lontano, non è nemmeno un futuro in vista, perché per svolgere un compito di questo tipo la gente dovrebbe suddividere il problema in altri problemi più semplici e strutturati e questa strutturazione tipicamente è qualcosa che ancora fa l'uomo, il programmatore. Per cui diciamo, questo riguarda il futuro lontano. Quello che il rischio che si corre in questi casi è che magari ci facciamo delle aspettative sbagliate, quindi noi ci aspettiamo che appunto l'intelligenza artificiale ci risolva dei problemi che poi non è in grado di risolvere.
Certo, ecco, di sicuro è importante capire se tutto ciò potrà avere un impatto nella nostra vita, ma soprattutto nel mondo del lavoro. Ecco, in che ambiti si potrà sentire di più l'impatto di questi agenti di intelligenza artificiale?
Diciamo, le agenti potrebbero via via andare a sostituire alcuni compiti all'interno dell'azienda e quindi andare a sostituire dei lavori che possono essere più facilmente programmabili. Per esempio, diciamo, una delle cose che gli agenti potrebbero fare è quella di cercare nelle email, cercare dei contatti, organizzare degli appuntamenti tenendo conto delle disponibilità, rispondere in maniera automatica delle email. Quindi, diciamo, via via potrebbero assumere ruoli che vanno a sostituire un po' quelle che sono le attività di una segretaria, per
E che
esempio.
non saranno più
Ma
quindi
anche,
marginali, diciamo, come adesso, ma che saranno sempre più impattanti, sempre più presenti.
sì, anche nell'ambito della contabilità, della fiscalità, la revisione di documenti, cose di questo tipo, diciamo, via via potrebbero andare a sostituire diversi ruoli all'interno dell'azienda, in realtà che in questo momento sono svolti da persone. Quindi l'impatto effettivamente può essere forte. Un esperto, appunto, che abbiamo intervistato, Fabio Moglioli, che è consulente di Spencer Stuart, ci faceva notare che purtroppo gli studi, diciamo, si prevede che i ruoli che sono più a rischio da questo punto di vista sono ricoperti dalle donne, quindi le donne svolgono nel mondo in generale dei ruoli più facilmente automatizzabili, stando le cose come stanno.
Quindi le donne sono più svantaggiate, diciamo, ecco.
In questo momento, cioè per come è organizzato il mondo del lavoro in questo momento, sì. E poi la speranza in realtà è che il mondo del lavoro cambi per dare più spazio alle donne. Però dobbiamo farlo noi, perché se non lo facciamo, queste tecnologie non vanno che a peggiorare la situazione.
Ecco, a proposito, quindi parlando di futuro, che tipo di scelte possiamo fare? Cioè, quali sono i consigli principali che possiamo dare a chi ci ascolta in questo ambito?
Sì, c'è un consiglio fondamentale, molto semplice e molto importante, che è quello di informarsi, capire che cosa sono queste tecnologie, quali sono le criticità, gli impatti che possono avere su di noi, in modo che se siamo informati possiamo difenderci, possiamo difendere per esempio la nostra privacy. A volte questo richiede uno sforzo attivo, andare a regolare delle impostazioni per esempio sui programmi che usiamo, che è un processo faticoso, però ci aiuta, quantomeno non restare inermi e indifesi nei confronti di una tecnologia che diventa sempre più pervasiva, anche per capire quali sono effettivamente le cose che poi questi agenti autonomi fanno o non fanno, perché anche lì è facile il fraintendimento. Se noi chiediamo, sappiamo benissimo che se gli diamo un'intelligenza artificiale un testo di un certo tipo, possiamo rimanere anche sbalorditi da quello che ci dà. Però siamo noi che ci adattiamo alla risposta che ci dà lei. Se noi cerchiamo qualcosa di specifico, la macchina di solito sbaglia, perché la macchina non è in grado di capire, di adattarsi a noi. Allora è più facile l'opposto.
Quindi non stiamo cedendo noi il controllo agli algoritmi e all'intelligenza artificiale, cioè riusciamo ad averne comunque il controllo.
Quello che fa la differenza è proprio il nostro grado di consapevolezza e di informazione. Se noi non siamo informati, non siamo consapevoli, rischiamo di essere travolti, diciamo, da questa tecnologia.
E quindi lasciamo questo consiglio finale, insomma, ai nostri ascoltatori, l'informazione.
Sì, queste tecnologie andranno ad aiutare molto chi già è competente e andranno a svantaggiare chi non lo è, quindi aumenterà il divario.
Esatto, quindi cari amici di Radio Pico, mi raccomando, quando si tratta di tecnologia, ma soprattutto di intelligenza artificiale, ci vuole informazione. E allora ringraziamo Andrea Parlangeli, caporedattore della rivista Focus, che vi ricordo potete già trovare in edicola.
Grazie, buongiorno.
Grazie mille a lei e alla prossima, arrivederci.